Quando la storia e la scienza mescolano i propri ambiti, spesso nascono racconti davvero affascinanti, a volte perfino crudeli e drammatici. Quella di cui voglio parlarvi è la storia dell'antica Tera, oggi conosciuta come Santorini, un piccolo arcipelago di isole greche disposte in forma circolare attorno a una laguna interna nel Mediterraneo sudorientale. Il tempo è quello della civiltà minoica, diciamo attorno al 1630 a.C. Creta era la sede dei palazzi dei re minoici ed era il centro della civiltà che dominava in quel periodo i commerci in tutto il Mediterraneo. Tera viene ricordata per la presenza dell'importante città di Acrotiri e per essere la seconda delle isole della civiltà minoica, dotata di alcune caratteristiche geografiche straordinarie, come un mare interno, che la rendeva un porto sicuro e protetto per le navi. Geologicamente Santorini si trova in una zona dell'Egeo particolarmente attiva, lì dove la placca africana e quella europea si scontrano e formano il cosiddetto arco ellenico che va dal Mar Ionio alla Turchia. Questi movimenti tettonici hanno da sempre provocato terremoti, anche devastanti, e fenomeni vulcanici di particolare intensità. Santorini o Tera è il risultato di un'attività vulcanica che da migliaia e migliaia di anni la devasta, la trasforma, la trasfigura. E lo farà ancora per molto tempo. Nel XVII secolo a.C., dopo un lungo periodo di quiete, tipico dei vulcani di tipo pliniano, con lave cioè più acide, in grado di intrappolare grandi quantità di gas, il vulcano Tera iniziò il suo lento risveglio. Dapprima e per molti mesi si fece sentire con tremori, scosse lievi e infine con terremoti più insistenti e devastanti. Stranamente, il suo mare interno si riempì di pesci morti che venivano a galla uno dopo l'altro. Nessuno poteva immaginare che fossero stati uccisi dalle esalazioni sulfuree dell'attività vulcanica sottomarina. Quindi iniziò la fase eruttiva vera e propria con l'emissione di ceneri. Questo fu il segnale determinante che convinse tutta la popolazione a darsi alla fuga, abbandonando l'isola e tutti gli insediamenti, Acrotiri compresa. Sappiamo di questa fuga perché non sono mai stati trovati resti umani sotto le ceneri dell'eruzione, diversamente da quanto accadde invece per Ercolano e Pompei. I terremoti furono così violenti che perfino l'isola di Creta ne fu coinvolta con crolli e danni a uomini e cose. Non molti anni fa, pochi chilometri dal palazzo di Cnosso a Creta, furono rinvenuti i resti di un piccolo tempio, crollato per un terremoto proprio attorno al 1700 a.C. All'interno fu trovato qualcosa di veramente inquietante e drammatico, un sacrificio umano a cui i cretesi ricorrevano solo in casi assolutamente straordinari. I resti di un giovane giacevano su un altare in pietra, mentre a terra si trovavano gli scheletri di un sacerdote e di una sacerdotessa che lo avevano appena sacrificato agli dèi, per calmare la loro rabbia, che evidentemente stavano manifestando da molto tempo. Poi arrivò la fine del mondo. Per chi abitava allora in quell'area non si può definire diversamente. Il vulcano infatti esplose, scagliando verso l'alto una colonna di gas e ceneri alta chilometri. Già così sarebbe stato un grosso problema per la distruzione dell'isola e per tutto quel materiale che stava per precipitare su un'area amplissima. Ma in mare le cose vanno diversamente. Infatti, dopo l'esplosione e lo svuotamento della camera magmatica, le acque marine precipitarono nella camera stessa, vaporizzando all'istante e causando un'altra e più drammatica esplosione. Una nube ardente ripiombò, distruggendo ogni cosa rimasta, con una velocità di 300 km orari e temperature tra i 500 e i 1200 gradi. Si stima che il materiale eruttato complessivamente sia stato superiore di ben 4 volte a quello eruttato dal vulcano Krakatoa nel 1883, nell'Oceano Indiano. Quest'ultimo causò la morte di quasi 40.000 persone, e il boato che generò fu udito addirittura in Australia, a 3.500 km di distanza. La potenza fu pari a quella di 200 milioni di tonnellate di trituro, più di 4 volte la potenza della bomba atomica più devastante mai sperimentata. Le sue ceneri rimasero sospese nell'atmosfera per mesi, tingendo di rosso i tramonti di tutto il mondo e abbassando le temperature medie sulla Terra. L'esplosione di Terra fu ancora più devastante e generò anche potenti tsunami che si stima avessero onde di altezza compresa fra i 30 e forse i 100 metri, che raggiunsero tutte le terre del Mediterraneo. Anche Creta, che si trovava a un centinaio di chilometri da Santorini, già duramente provata dai terremoti, fu investita dai maremoti, che ne devastarono le coste, uccisero moltissime persone e distrussero gran parte della flotta mercantile. La potenza commerciale dei cretesi subì un colpo tremendo e nonostante dopo l'eruzione ci sia stata una significativa ripresa nelle loro attività, non riuscirono mai a risollevarsi del tutto, finendo per capitolare definitivamente con l'arrivo dei Micenei. Oggi Santorini sorge attorno a una larga caldera, così viene chiamata la conca che resta dopo lo sprofondamento della parte centrale di un vulcano, e possiede ancora i resti di una straordinaria civiltà, anche se ricoperti da strati di materiale piroclastico ricaduto dopo l'eruzione. Al centro è sorta, anno dopo anno, un'isoletta, Nea Kameni, che già manifesta i segni della sua origine vulcanica. Con tutti i suoi piccoli crateri e fumarole sulfuree sembra dire «Io sono la figlia dormiente della grande Terra, pronta a farmi sentire quando sarà arrivato il mio momento». Potremmo finire qui se non fosse per Platone. Tranquilli, non era anche un vulcanologo, anche se ai tempi i filosofi greci si occupavano di tutto. Il fatto è che in alcuni suoi scritti, i dialoghi Timeo e Crizia, si legge chiaramente un riferimento a un'antica civiltà, una potenza navale, collocata presso l'isola di Atlantide. Sappiamo bene che il filosofo scrive che in quest'isola era collocata al di là delle colonne d'Ercole, ma per il resto sembra la perfetta descrizione geografica e politica dell'isola di Tera e della civiltà minoica. Anche Atlantide, che prende il nome da Atlante, figlio di Poseidone e governatore dell'Oceano Atlantico, è sprofondata sotto l'oceano per l'intervento devastante di Poseidone. Ovviamente questa interpretazione non è per niente certa, e forse Atlantide è solo un'invenzione del filosofo, per spiegare e illustrare meglio le sue idee politiche. Tuttavia, se il racconto di Platone ha un pur minimo riferimento a fatti realmente accaduti, non è così fuori luogo immaginare che stesse parlando proprio dell'incredibile storia di Tera.